Grazie, un benvenuto anche da parte mia ai corsisti e al professor Becchetti. È stato possibile confrontarsi, seppur da remoto, un po' in vista di questo incontro e credo che, come già precisava Luca, la sua presenza oggi sia davvero preziosa e si inserisca davvero bene nel contesto di questo corso di formazione alla politica 2020-2021. Organizzato appunto come su due livelli, un primo livello che guarda ad applicazioni molto concrete, si è cominciati con la scuola, con l'istruzione, si è proseguito col lavoro, ci si è soffermati sulla sanità, sulla salute, su quelle che sono condizioni ecco, di benessere della persona che occuperanno le tappe poi successive del corso. Dall'altra parte, questo interesse direi preponderante, fondativo, alla persona umana, al tutto della persona, da un punto di vista etico, psicologico, sempre la persona in relazione. E da questo punto di vista è davvero preziosa, ripeto, la presenza del professor Becchetti che lavora, io credo, all'intreccio tra queste due dimensioni. Anzitutto con alcune applicazioni di grande concretezza, oggi si parlerà di bioeconomia, si parlerà di lavoro da remoto, forse ecco anche di una sua testimonianza personale di quelle condizioni che rendono il lavoro da remoto davvero smart, liberando tempo, energie, possibilità per altro. Tuttavia il professor Becchetti e con lui la sua scuola di pensiero, i suoi collaboratori, guardano sempre al ruolo della persona umana e questo emerge in modo direi fortissimo, sin dalle prime righe del libro che fornisce, l'occasione per il nostro incontro oggi, appunto Economia civile e sviluppo sostenibile, progettare e misurare un nuovo modello di benessere edito nel 2019 per ECRA. Questo libro, non si apre dando delle risposte, ma si apre ponendo domande, affidate in parte anche a Stefano Gatti che firma, l'introduzione. Si legge per esempio: il cambiamento climatico e le diseguaglianze sociali hanno la medesima natura? Ecco, la risposta è sì. Sono inevitabili? No, nel momento in cui il fattore antropico viene rilevato. Automazione e digitalizzazione accelerano la trasformazione del lavoro, dei suoi contenuti e del suo significato. Sono fenomeni governabili? Ci si chiede e la risposta è sì. Quindi c'è questa caratteristica, io credo, tipica per quello che ho potuto capire dell'economia civile, di avere il coraggio di dare nome alle situazioni in cui si è inserite, prestando sempre grande attenzione al ruolo della persona umana e definendone le sue responsabilità, la capacità di inserirsi in questi contesti, spesso ad alta complessità, di governarli e anche di pensarli in modo alternativo, in modo innovativo rispetto a come il pensiero dominante, un certo mainstream, fa al momento attuale. E nell'ultimo anno credo che le domande poste nel 2019 non siano venute meno, ma la pandemia, ecco, l'incombere della pandemia da Covid-19 rende questa pubblicazione, che da un punto di vista bibliografico è ancora molto recente, meritevole di alcuni approfondimenti che oggi siamo molto lieti anche il professor Becchetti ci possa aiutare a individuare e ad argomentare. Senz'altro accanto a queste domande se ne pongono di nuove, domande che hanno tanto a che fare proprio con questo essere in relazione della persona umana, con il fatto che se gli altri non sono al sicuro, non lo sono nemmeno io, sul fatto che i mezzi di comunicazione, il collegamento da remoto offre possibilità enormi, ma può mancare il convergere, diciamo, verso uno stare insieme reale che era poi anche la tradizione del circolo che si sta tentando, ecco, di portare avanti con questi nuovi strumenti. Allora credo forse serva un passo indietro, se mi è consentito, proprio sulla genesi dell'economia civile. Prima del collegamento si parlava di questo andare indietro e di andare avanti per interpretare il nostro tempo, forti però della tradizione in cui affonda le radici. E nel testo il professor Becchetti fa un grandissimo salto in in avanti quando in poche parole in fondo chiosa dicendo "No other human beings, no party", se non ci sono gli altri non c'è la festa. E questo rapporto di me con gli altri c'è sin dall'origine dell'economia civile, una parola direi nuova ma anche antica. È nuova perché è col professor Becchetti, con Luigino Bruni, Stefano Zamani, che firmano insieme a lui il volume, e tanti altri la sta riproponendo, attualizzando nell'oggi. Però è anche una parola antica che ha il suo momento forte nel Settecento italiano, nel Settecento napoletano, meglio, di Antonio Genovesi, poi anche di giuristi come Dragonetti, Filangieri, ma al tempo stesso affonda le proprie radici nel pensiero francescano medievale. Nella grande stagione, nella stagione nobile dell'umanesimo civile, e procede poi anche al di fuori di quelle aree tipiche, ecco, di Antonio Genovesi. Si parla di Verri, di Beccaria, si parla di Romagnosi, fino al presidente Einaudi e al fondatore dell'economia aziendale Gino Zappa. Ecco, interessante il percorso di Antonio Genovesi che da persona che viene da studi filosofici rileva una preparazione che non parte come economica, o almeno direttamente economica. Antonio Genovesi ha una preparazione teologica anche per vocazione personale e filosofica. In un periodo della vita è ospitato dagli agostiniani che evidentemente, ecco, imprimono in lui una svolta importante. Studia i classici, li conosce molto bene, conosce la retorica, esercita, credo per un breve periodo, l'avvocatura, ma poi è soprattutto un docente, anche un docente. Insegna metafisica, passa all'etica e approda poi all'economia, quella cattedra, diciamo, di commercio e meccanica, come si chiamava allora, che gli appunto ribattezza nel segno dell'economia civile. E questo credo dica già una straordinaria concretezza, questa volontà di porre, ecco, per così dire, le strutture portanti del reale, ma poi fuoriuscirne per andare a vedere come l'uomo agisce in contesto, per indagare un'etica, e renderla poi ancora più applicativa, ancora più reale, là dove gli uomini si incontrano, dove avvengono gli scambi, dove si generano i conflitti, con la parola autorevole dell'economia. E c'è anche qualcosa che associa, ma dissocia, pone forse in una così convergenza divergente Antonio Genovesi con altre figure che gli sono contemporanee, e in particolare con gli ispiratori, i fondatori della political economy come Hume o Smith. Qui però c'è un divario grande che fino ad oggi non si è sanato, anzi forse si è andato sempre approfondendo. Senza dubbio, diciamo appunto, Smith è consapevole della natura, diciamo, prettamente intersoggettiva dei rapporti umani. Parla infatti del mutuo vantaggio entro le dinamiche di mercato. Tuttavia sottolinea anche come questo legame di mutuo vantaggio non debba troppo coinvolgere la sfera strettamente personale, questo sia un limite da preservare per la piena funzionalità, la piena efficienza ed efficacia degli scambi economici stessi. Antonio Genovesi e chi con lui si pone nel solco dell'economia civile non è d'accordo. Un passo molto bello del volume, rinviando tra l'altro, ecco, in nota a un altro autore, dice così: "La mutua assistenza di Genovesi non è solo il mutuo vantaggio di Smith. Per il mutuo vantaggio basta il contratto", ecco, contratto in cui permangono tra l'altro forti asimmetrie informative. "Per la mutua assistenza occorre la filia e forse l'agape". E qui io mi sono posta, lo confido, mi sono posta alcuni interrogativi, cioè entro che termini, in che limiti è legittimo, ma ecco, al di là della legittimità è anche semplicemente fattibile parlare in un contesto economico di filia, quindi di amore, di amicizia, di amore di reciprocità, e di agape, addirittura un amore oblativo, un amore donativo. L'economia civile, sino ad oggi, credo ascolteremo molto il professor Becchetti su questo fra poco, insiste su parole ardue, ecco, osa parole sfidanti. Io trovo appunto amicizia, ma trovo anche reciprocità, trovo gratuità. E che cosa significa questo? Io appunto me lo sono chiesto, cioè è un desiderio? È un auspicio etico, è uno sguardo di benevolenza sulla natura umana, forse attingendo a quell'ottimismo dell'illuminismo settecentesco che in qualche modo intreccia la sua storia a quella di Genovesi, è un nuovo imperativo categorico che ci dice che dobbiamo essere buoni, che dobbiamo essere cooperanti, oppure in un mondo che almeno in Occidente è ancora molto individualista, dice qualcosa di diverso. Ecco, la risposta che a me pare di avere trovato, ma che enuncio qui in forma di ipotesi e la consegno al professore perché possa eventualmente, ecco, aiutarmi, aiutarci a trovare risposta su questo, si trova, credo, in un ambito un po' diverso e tento di ricostruirla. Ripercorrendo le cattedre universitarie di Antonio Genovesi, ma stavolta al contrario, partendo quindi dall'economia, risalendo per così dire all'etica e sostando poi sulla metafisica. Antonio Genovesi, metafisico, Antonio Genovesi che studia Aristotele, Agostino, Tommaso, non può dimenticare la socialità dell'uomo. Ecco, Aristotele, celeberrima questa definizione, parla dell'uomo come di un animale razionale di natura sociale. E se poi, ecco, Boezio aggiunge le altrettanto celebri parole, no? Per grazia consorte della natura divina, questa caratteristica tipicamente, prettamente relazionale emerge in Agostino, che Antonio Genovesi conosceva, Agostino che addirittura argomenta l'intreccio, il gioco tra le facoltà umane nei termini dei rapporti intratrinitari. E poi Tommaso che indaga le leggi giuste e ingiuste, quelle che vanno obbedite, quelle che per una superiore giustizia, provenendo da un'autorità ingiusta, vanno invece disobbedite. Ecco, forse allora le parole che sulla scorta di Antonio Genovesi l'economia civile utilizza non sono parole etiche, perlomeno non sono solo parole etiche. Può essere che siano parole ontologiche, cioè parole che dicono qualcosa che fa parte della natura umana, che ci riportino alla vocazione originaria della persona umana, vocazione evidentemente talvolta disattesa, sminuita, contrastata, dimenticata, ma ciò non di meno, almeno in sottofondo perdurante. E allora ecco per venire poi all'incontro di oggi. Che il professor Becchetti può spendere parole impegnative in questo testo, tra cui la parola felicità, vale a dire chi riconosce questa sua vocazione alla relazione, al bene comune, a una generatività in rapporto con gli altri, può davvero originare qualcosa e ricevere dagli altri qualcosa di valido, di vero, di pieno. Gli altri rischierebbero di condannarsi a una qualche forma di sterilità. E vorrei allora concludere questa prima parte, ecco, della mia introduzione, richiamando due concetti molto cari all'economia civile e anche alle pagine che hanno fornito spunto a questo incontro. Il concetto dei beni relazionali e quello dei beni di stimolo, cui si attinge nel testo facendo riferimento a un altro autore che è Tibor Czytowski. Che cosa sono i beni relazionali? Qui, ecco, se Leonardo Becchetti me lo permette, oserei dire che il professore è addirittura estremo, tale è la sua esplicitezza. Argomenta indicativamente così il testo di Economia Civile. Anzitutto, i beni relazionali non sono altre cose. Non sono, per esempio, i beni privati, per loro natura, rivali ed escludibili. Va da sé che se qualcosa è mio o voglio che sia solo mio, nascerà una competizione con altri, che, lo vogliono acquisire per sé. Non sono beni pubblici che, per la parola stessa hanno da essere non rivali e non escludibili, ma i beni relazionali non sono nemmeno i semplici beni comuni, ovvero beni rivali ma non escludibili. Accade nel caso dei beni, scusate, relazionali, qualcosa di particolare che nascono nell'interazione con gli altri esseri umani. E non solo l'incontro è il luogo dove fare esperienza di questi beni relazionali, ma, cito, è una sorta di mezzo di produzione del bene relazionale stesso. Nel bene relazionale, consumo, produzione e investimento coincidono. Sono quindi come dei beni insieme che non nascono però da un istinto collettivo, ma presuppongono, esigono un accordo di volontà, obiettivo ambizioso, necessario ma fragilissimo, che chiede una cura, una relazione, un investimento di tempo ed è sempre esposto al rischio di fallire. Nel 2019 il professor Becchetti, usando una parola che oggi in contesto pandemico ha acquisito un significato completamente diverso, scriveva così, che i beni relazionali sono qualcosa in più di non rivali, sono addirittura antivirali, sono beni che ti proteggono, che ti guariscono e aggiungeva, di shock da beni relazionali si può anche morire. Direi se non si può morire, forse ci si può senz'altro spegnere. E allora qui concludo citando l'altro concetto che è quello di beni di stimolo. Sono beni che esigono un investimento previo di tempo, di energie, di conoscenze, l'umiltà di scegliersi dei maestri che insegnino qualcosa. Se il bene di comfort è il bene che è immediatamente accessibile, e che io posso usare, posso strumentalizzare, di cui posso disporre nell'immediato, ecco, i beni di stimolo richiedono di deferire, di demandare o di sospendere addirittura la gratificazione immediata. Ecco, ci obbligano forse a essere un po' meno skinneriani, a fuoriuscire da questo meccanismo che a me funziona sempre molto bene del comportamentismo operante, del condizionamento operante, della gratifica immediata. E di fatto riguardano la cultura, la conoscenza nel senso più ampio del termine, l'informazione, tutto quello che si crea con altri e che comporta l'acquisizione di abilità complesse. Allora, ecco, io so che poi nella seconda parte dell'incontro ci sarà l'occasione di attuare degli affondi molto specifici su alcuni ambiti di cui il professore si è occupato, ripeto, l'ambito del lavoro, ma anche l'ambito della bioeconomia, dell'intreccio un po' tra salute e ambiente. Però chiederei ora di aiutarci a comprendere quali sono questi beni relazionali e perché l'economia civile è una profezia su questo, soprattutto in quel contesto, diciamo, con il Covid-19, come è stato intitolato questo corso di formazione alla politica che sta cambiando le nostre vite, però ci chiede nella misura del possibile non tanto di subire, non solo di subire, ma di diventarne protagonisti consapevoli. Grazie.
Grazie Ludovica, intervengo un attimo per una notazione di servizio. Purtroppo nelle lezioni online non disponiamo del banchetto che avevamo all'ingresso, quindi tutto il materiale cartaceo, a parte il libro Economia civile e sviluppo sostenibile, progettare e misurare un nuovo modello di benessere, è da reperire purtroppo di vostra iniziativa, edito da ECRA nel 2019, così come da ECRA. Il lavoro, diciamo, precedente, Taccuino di economia civile. L'introduzione di Lodovica, invece, anche quella abitualmente era disponibile, la caricheremo sulla chat. Lascio la parola al professor Becchetti.